Buonasera a tutti, bentrovati. È sempre una gioia rincontrarci giovedì sera. Non so se l'ho detto, quest'anno siamo già il decimo anno della diretta di Facebook. Questa sera è la decima volta che noi studiamo la Parashah di Va'era. 10 anni, è meraviglioso. Che, come sempre dico, noi 10 anni, tutti i giovedì, a volte il mercoledì, ma tutte le settimane, anche quando mi trovo all'estero, anche nei momenti di vacanza, in agosto, luglio, anche quando ho sposato le mie figlie, tutte le settimane, Baruch Hashem, grazie. Sì, forse una volta con Covid ho fatto anche lezione, ma la seconda volta che ho avuto Covid ero così debole che non riuscivo a parlare. Però grazie a Dio, un traguardo così meraviglioso, 10 anni di seguito, tutte le settimane, è un traguardo veramente grandioso. Ovviamente grazie a voi che siete qui presenti, perché se fossi da solo sarebbe un po' difficile parlare da solo, però visto che il pubblico c'è, grazie a Dio, Baruch Hashem, che Hashem ci benedica a tutti, di poter avere anche altre decine e decine di anni per stare insieme, studiare Torah, Bezrat Hashem, in buona salute, in pace nel mondo. Mi è venuto in mente adesso, colgo questo momento di chiedere se qualcuno di voi è un po' bravo in grafica. Vorrei fare un piccolo logo da aggiungere con il 10, non so, qualcosa che richiami che è il nostro decimo anno. Se qualcuno dei presenti è capace, conosce qualcuno, cortesemente mi scriva in privato e ne parliamo. Bezrat Hashem. Detto ciò, cominciamo subito con le preghiere, le solite preghiere, però questa volta, di nuovo, un'altra volta, dobbiamo fare delle preghiere con un cuore spezzato. Preghiamo, sì, certamente per i nostri soldati, per Israele, per i malati e tutto quanto, però questa volta dobbiamo pregare purtroppo per i nostri amici in Iran. Non si sa più il numero a quanto è arrivato, c'è chi dice addirittura 20.000 vittime o forse di più. Non è importante che loro siano musulmani, noi siamo ebrei, non è importante, sono figli di Hashem ed è gente senza nessun... non è colpa loro di quello che sta succedendo, perciò noi preghiamo per loro, sia per quelli che purtroppo sono mancati, che la loro anima possa salire ad Hashem, ma preghiamo per quelli che sono ancora vivi, di rimanere vivi e di poter più presto finire questa situazione folle, folle. Il mondo è impazzito, il mondo ha bisogno veramente di guarire. E noi preghiamo per tutti, non soltanto per gli ebrei. Preghiamo in questa sera anche per i nostri fratelli che sono musulmani in Iran e preghiamo per loro. Tutti insieme il 20, poi il 121. La Mnatseach, Mismor, David, Yanha, Adonai, Yom Sarah, Yisagev, Hashem, Yaakov, Yishlach, Yisrecha, Mikodesh, Umitzion, Yisadeka, Yizkor, Kol Minchotecha, Veolat, Chayedash, Nesela, Yiten, Lecha, Kilvavecha, Vechol Atzat, Chayem, Ale, Nera, Nana, Bishuatecha, Veshem, Eloheinu, Nirgolim, Ale, Adonai, Kumi, Shalotecha, Ata, Yadati, Kiyushi, Adonai, Meshecho, Yanem, Mishmi, Kutsha, Bigvorot, Yesh, Hayemino, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע המלך יעננו ויום קורנו. שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ. אל ייתן לעמוד רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום לישון שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני הציל לך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקק וברך בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, פוס השם אסקוטרה. Le nostre preghiere è terminare queste guerre nel mondo, una follia dopo l'altra, una pazzia. Lo voglio di nuovo sottolineare e ripetere. La Torah ci insegna che quando qualcuno sta male bisogna aiutarlo e bisogna pregare per lui. Non è importante che sia un ebreo, un cristiano, un musulmano. Non è importante. È una creatura nel mondo, è un figlio di Hashem, sta soffrendo, specialmente quando non è colpa sua la situazione, non se l'è cercata, come in altre situazioni, per esempio, non se l'è cercata, non ha nessuna colpa. Perciò dobbiamo tutti veramente essere vicini al popolo iraniano, perché veramente stanno da anni e anni soffrendo. Come ho detto nel video settimana scorsa, nessuno scende in piazza, nessuno dice niente. I pacifinti, i Free Palestine, le femministe, le varie Greta, nessuno che dice niente, perché ovviamente chi se ne importa di loro? Prima di tutto perché non c'è Israele di mezzo, non c'è nessuno da condannare e loro ovviamente hanno paura di condannare l'Iran, ovvio, anche perché ormai abbiamo capito che tutta questa gente qua prende soldi dall'Iran, perciò non possono ovviamente scendere in piazza contro i propri alleati, e questo è veramente un obbrobrio, è una roba bruttissima. Che Hashem ci salvi veramente da tutte queste politiche, da tutte queste prese di posizioni, da tutte queste, non voglio dire le parole perché sennò non sarei educato. Che Hashem veramente mandi Mashiach, mandi la redenzione finale a me oggi stesso. Questa sera la famiglia Attas, il nostro caro Roberto Attas, ha voluto dedicare questa lezione a un caro amico di vecchia data, a un suo parente, a mio caro amico Davide Polacco, Ben Yosef, che è mancato e siamo nell'undicesimo mese, vuol dire stiamo finendo il suo lutto, perciò stasera penso che anche la figlia dovrebbe essere qui e stasera dedichiamo questa lezione a David Polacco, che è stato veramente un caro amico e quando lo ricordo mi viene sorriso, era proprio una cara persona, un buono, un giusto, che per tanti anni ha lavorato nella comunità qui a Milano. E che possa Hashem sollevare e innalzare la sua anima sempre di più e sempre di più. Grazie alla famiglia Attas per aver ricordato e dedicato questa lezione al nostro caro Davide. Benissimo, stasera parleremo della parasha di Vaera, la seconda parasha del libro di Shemot, che qua stasera nella nostra parasha cominciano le prime sette piaghe e poi settimana prossima la parasha di Bo, le ultime tre piaghe. Come spesso mi piace ricordare questo concetto, il Rebbe spiega una cosa molto interessante, che tutte queste 10 piaghe che l'Egitto è stato colpito, è come anche per noi oggi dobbiamo imparare dalle 10 piaghe di come anche noi uscire dal nostro Egitto. Ricordiamoci, l'uscita dall'Egitto non è soltanto un'uscita geografica, fisica, da un paese a un altro paese. Non è solo quello, ovviamente tecnicamente lo era, ma quando noi parliamo di uscita dall'Egitto ci ricorda proprio l'uscita dai limiti, dalle limitazioni che un umano può avere. L'Egitto è qualcosa che ti soffoca, che ti blocca, perciò uscire dall'Egitto vuol dire uscire ognuno dai propri limiti. Allora Rebbe spiega, così come loro hanno avuto 10 tappe, 10 piaghe per uscire dall'Egitto, anche noi dobbiamo prendere l'insegnamento di queste 10 piaghe e fare anche per noi un percorso per uscire dal nostro Egitto interiore. La prima piaga, che studieremo stasera velocemente, è la piaga del sangue, dam. Semplicemente tutte le acque dell'Egitto si era trasformato in sangue. Il Nilo, qualsiasi acqua che loro avevano, gli ebrei avevano acqua normale, mentre gli egiziani, il loro sangue, la loro acqua si era trasformato, era diventato sangue. Cos'è la storia? Quando Mosè, sappiamo la storia, arriva dal faraone e gli dice che lui viene in nome di Hashem a salvare il popolo ebraico, il faraone non lo ascolta, non gli dà retta. Gli ebrei stessi all'inizio non credevano in Mosè, mikotzer ruach umi'avodah kasha, talmente il lavoro era duro, talmente loro erano impregnati nella schiavitù, erano in profonda disgrazia, erano impregnati nella disgrazia, non riuscivano neanche a capire, che non riuscivano a percepire che ci possa essere un qualcosa che sia diverso dalla schiavitù, non riuscivano a credere che ci possa essere una salvezza, talmente loro erano impregnati nella loro povertà di vita e così via. E allora freddezza totale. Allora quando c'è freddezza, apatia, Bisogna rompere il ghiaccio. Allora Dio decide che la prima piaga, che sia per gli ebrei, che sia per il faraone, deve essere un segnale molto forte. Sangue. Cos'è il sangue? È simbolo di calore. Noi sappiamo che quando ci agitiamo, quando facciamo sport, il nostro corpo si riscalda perché il sangue gira veloce nel nostro corpo e questo è calore. Perciò la prima cosa per uscire dal nostro Egitto interiore oggi è di non vivere l'ebraismo, di non vivere il monoteismo, di non vivere il nostro collegamento con Hashem soltanto per fare, in modo apatico. Bisogna vivere l'ebraismo, la nostra connessione con Hashem in modo caloroso, con fuoco, fervore, passione. Allora uno dice, che differenza fa? Se io faccio le mitzvot, se io credo in Dio, che differenza fa se lo faccio in un modo apatico, freddo, o se lo faccio in un modo caloroso? L'importante è che faccio la mitzvah, è vero, l'importante è fare la mitzvah, nessuno può dire di no, ma c'è una grande differenza fare una mitzvah con passione, calore, e fare una mitzvah con, per dire, ho fatto il mio dovere e adesso andiamo avanti a fare le altre cose. Perché? Perché è come un rapporto tra umani. Un umano vuole ricevere calore umano, vuole vedere che la persona che gli sta accanto gli vuole bene, o i segnali di amore e così via. E così anche con Hashem, noi dobbiamo dimostrare il nostro amore perché fa vedere la realtà che il nostro amore per lui è una cosa reale e non una cosa soltanto meccanica. E anche perché a lungo andare, se una persona fa le mitzvot soltanto in un modo meccanico e soltanto per fare, ripeto, vale la mitzvah, ma se rimane sempre così, poi si rischia che a lungo andare una persona possa perdere l'entusiasmo, perdere il desiderio e non capisce magari che deve fare in tutte le situazioni le mitzvot. Allora l'apatia ti porta anche a spegnerti interiormente. Perciò la Torah, e specialmente la Chassidut, ci insegna che quando vogliamo essere connessi con Hashem, per essere vivi interiormente, dobbiamo connetterci con Hashem non soltanto in un modo esteriore, ma con tutto noi stessi, con tutto il cuore, l'anima e la nostra forza interiore. E questo ci farà in modo che noi riusciremo a rimanere vivi sia fisicamente, spiritualmente, moralmente, ma più che altro chi ci sta accanto riesce a percepire queste energie positive che noi emaniamo con la nostra gioia, con il nostro fervore, fa tanta differenza, perché in casa l'energia che ci circonda è quell'energia che noi emaniamo. Se noi emaniamo soltanto apatia, allora l'aria di casa diventa fredda. Se invece noi emaniamo calore e fervore, allora tutta la casa avrà tutto un altro modo di vivere. Benissimo, cominciamo adesso a guardare la settima piaga, l'ultima di questa parasha, che è la piaga della grandine. Adesso leggerò velocemente in italiano per entrare nel discorso. Ci furono grandine e fuoco che ardeva all'interno della grandine. Questo era già di per sé un miracolo, perché c'era grandine che erano pezzi di ghiaccio, ma dentro al ghiaccio la Torah dice c'era un fuoco che ardeva, perciò era un miscuglio tra fuoco e ghiaccio. Ovviamente è un miracolo perché il fuoco e il ghiaccio si spengono a vicenda. Invece qua no, ovviamente perché era un miracolo di Hashem. Era terribile come non ve n'era mai stata in tutto il paese d'Egitto da quando è diventato una nazione. Mai c'era stata una grandine di questo genere nella storia. La grandine colpì tutto il paese d'Egitto. Tutto ciò che si trovava in campagna, che sia l'uomo agli animali, la grandine colpì tutta la vegetazione della campagna e spezzò tutti gli alberi della campagna. Soltanto in terra di Goshen, in cui si trovavano i figli di Israele, non ci fu grandine. Le 10 piaghe, gli ebrei non erano mai colpiti da queste 10 piaghe. Il faraone mandò a chiamare Mosè e Aaron e disse loro: questa volta ho peccato. Io e il mio popolo siamo i malvagi, così dice il faraone, colpa nostra. E allora lui dice a Mosè: implorate Hashem affinché cessino questi tuoni divini e la grandine smetta. E vi lascerò andare e non rimarrete qui oltre. Mosè gli disse: Non appena sarò uscito dalla città, tenderò le mani verso Hashem e i tuoni cesseranno e la grandine non ci sarà più, affinché tu sappia, tu Faraone, sappia che la terra appartiene ad Hashem e tu non puoi, perché il Faraone si professava come se lui fosse una divinità, che lui non deve rendere conto a nessuno, non deve chiedere a nessuno, perciò le 10 piaghe venivano a distruggere proprio la natura del mondo per far capire che è Dio che giostra la natura e non è che la natura è una divinità. Quanto a te e ai tuoi servi, so che non temete ancora Hashem. Ah, qua è la cosa interessante che volevo appunto sottolineare. La Torah scrive: e il lino e l'orzo erano stati spezzati. Perciò in tutto quello che la grandine ha distrutto, anche il lino e l'orzo erano spezzati perché era già maturo e il lino era in fiore. Perciò erano morbidi. Visto che erano già cresciuti, si sono anche loro spezzati. Ma il grano e il farro, essendo tardivi a maturare, non erano stati colpiti. Vuol dire, non erano ancora ben maturi, ben cresciuti, perciò loro non sono stati danneggiati. E poi va avanti a raccontare che Mosè esce a pregare a Dio e così via. Adesso, cosa impariamo da questa storia? Dice che tutto quello che era già cresciuto e pronto è stato distrutto dalla grandine, mentre il grano e il farro, che crescono più lentamente, sono più tardivi, dice non erano stati colpiti perché non erano ancora ben sbocciati. Ok? Su questa frase dice il Talmud una cosa molto importante. Il Talmud dice una persona deve essere flessibile e non rigida, perché se è rigida si spezza più facilmente. Questo è un paradosso, ma è la verità della vita. Una cosa, quando appunto non è, essendo che tardiva, non è ancora rigida, ma è più morbida, non si rompeva. Tutto il resto che era già cresciuto si era tutto distrutto. Perciò da questa frase della Parashah il Talmud prende e dice: nella vita sappi che se sei rigido ti spezzi, se invece sei più morbido e elastico, flessibile, riuscirai a mantenerti nella vita. Adesso ovviamente andiamo a capire cosa intende il Talmud da questo passo. Questo ovviamente è un bel concetto, no? Sappiamo che nella Torah sono tanti concetti che sono dei paradossi. E questo è uno di questi concetti qua. Perciò la domanda, qua ci sta dicendo nella vita non essere rigido, non essere solo così come dico io e basta. Perché se sei rigido ti distruggi, ti rompi. Devi essere a volte flessibile. Però attenzione, uno ci si chiede: qual è il limite? Quando devi essere rigido e quando devi essere flessibile? Perché essere flessibile può essere anche pericoloso. Perciò la domanda è: come sappiamo quando bisogna essere flessibili e quando no? Perché a volte bisogna essere rigidi, bisogna essere rimanere sulla nostra parola e non piegarci a volte. A volte è il contrario. Perciò come facciamo a capire quando è il momento di essere uno o l'altro? Qual è la differenza tra essere flessibili e insicuri? Una persona dice: ma se io sono flessibile nella mia vita, vuol dire che chiudo un occhio, sono di manica larga, mi piego, allora forse vuol dire che io sono debole, forse vuol dire che è un segno di insicurezza. Sembra quasi un affronto alla nostra identità. Noi ebrei, per esempio, che tutta la vita abbiamo avuto degli attacchi, delle guerre, persone che volevano annientarci. Lì cosa richiede la Torah? Di essere forte, rigido, di mantenere la tua identità ebraica, di combattere le varie storie che abbiamo avuto, perché gli ebrei sono rimasti forti nella loro identità e hanno vinto la guerra, l'identità e quello che sia. Allora, qua sembra l'opposto. Qua sembra che il Talmud ci venga a raccontare che devi essere a volte flessibile. Allora, di nuovo, come facciamo a capire quando essere flessibili e quando no? Per esempio, questo è appunto un affronto alla nostra identità. Se mi dici che devo essere flessibile, vuol dire che la mia identità va a rotoli. È un affronto anche alla stima in me stesso. Se io divento morbido, molle, debole, vuol dire che non ho una forza interiore, perdo la stima in me. E il Talmud racconta una storia che ci fa capire un attimo cosa vuol dire che a volte è necessario essere flessibili. Una storia che racconta il Talmud. Una volta c'era Rabban Gamliel, un grande maestro, che lui stava viaggiando su una nave e vede la nave vicino che affonda. Lui comincia a piangere, a disperarsi, a rattristirsi. Perché? Perché lui sapeva che in quella nave c'era Rabbi Akiva, il grande Rabbi Akiva. E allora ha pensato: poverino, Rabbi Akiva è morto, questa nave è affondata. Cosa succede? Lui arriva a destinazione, va, magari il giorno dopo, va nel Beit HaMidrash, nel luogo di studi, dove si studia la Torah, e Rabban Gamliel vede Rabbi Akiva, lì che sta studiando. E gli dice: ma tu non eri ieri in quella nave che è affondata davanti ai miei occhi? Come hai fatto a sopravvivere? Era felicissimo. Rabbi Akiva dice: sì, ero in quella nave, in effetti, però sono sopravvissuto. Dice: quando sono caduto in acqua, Rabbi Akiva racconta, mi sono aggrappato alla nave e ogni volta che veniva una grande onda, io mi abbassavo la testa in modo di andare dentro l'onda, in modo che l'onda non mi travolga. Allora dice, in questo modo, io chinando la mia testa per non essere travolto, sono rimasto in vita. Perché anche se ci pensate, quando una persona rimane rigida, per esempio quando c'è le onde, ipotesi, no? Grandi onde. Se tu rimani rigido alle onde, ti fai molto male. Una cosa che mi ricordo il mio maestro Rav Lazar, che è anche maestro di Rota, se tanti di voi presenti, che Dio gli dia lunga vita, una cosa da bambino mi ricordo mi ha insegnato, diceva il pugilato. Quando una persona studia le prime regole del pugilato, il maestro ti insegna, quando ricevi un pugno, se tu rimani rigido, ti fai molto male, perché incassi tutto il dolore, tutta la forza del pugno, lo incassi totalmente. Però gli insegnano, sii flessibile, non rimanere rigido, ma accompagna il pugno, sii molle, in modo che il pugno che incassi non lo incassi totalmente con tutta la sua violenza, ma ammortisci il colpo. Perché? Perché non sei rigido. Questo è quello che Rabbi Akiva dice: non mi sono, mi sono abbassato ogni volta che veniva un'onda grande per non essere travolto, per non essere portato via. E in più mi tenevo alla nave. Vedete, anche delle storie semplici del Talmud hanno un'intelligenza inverosimile. Ok, adesso questo è quello che Rabbi Akiva ci racconta, però purtroppo, nella vita, spesso per non sembrare dei perdenti, no? O dei debolucci, delle persone, no, cosa facciamo? Noi non cambiamo la nostra posizione o il nostro pensiero. Per esempio, marito e moglie hanno una discussione. Faccio un esempio magari che può essere molto ritrovato. Nessuno dei due vuole fare marcia indietro per per non sembrare che lui aveva torto. Cos'è la cosa brutta di un litigio? Che anche la persona, quando si accorge magari che ha torto, ma per non ammettere all'altro che lui ha torto, continua nella sua idea, continua ad andare avanti, continua nel litigio. Perché? Non devo fare vedere che io, non devo ammettere che ho sbagliato, non devo ammettere che io ho fatto qualcosa di brutto. Perciò piuttosto continuo ad andare avanti nella mia idea, continuo il litigio, piuttosto di non sembrare il deboluccio, il perdente, e dire, ma questo è una grande, chiedo scusa, è una grande stupidità. Questo non dimostra l'intelligenza di una persona, dimostra soltanto la sua insicurezza, che lui non vuole dimostrare. Dio non sbaglia, gli umani sbagliamo tutto il giorno, e specialmente quando si tratta del marito o della moglie. Perché bisogna per forza essere sempre quelli che abbiamo ragione? È bello, appunto, come dice Samuele, questo è ego, è un grande segno di ego che non va bene. L'ego va abbassato. È bello saper dire, sai cosa? Ci ho pensato, hai ragione. Grazie. E questo è il modo migliore di chiudere una discussione. Sapete che cosa? A volte addirittura, anche quando noi non lo crediamo, e pensiamo veramente di aver ragione, se sei intelligente, dici, sai cosa? Hai ragione, ho esagerato. Magari la ragione è totalmente dalla tua parte, ma tu cosa vuoi avere? Vuoi avere ragione o vuoi avere una vita miserabile che litighi con tua moglie o con tuo marito? Perciò a volte fare il finto tonto, prendersi le colpe quando anche non ce l'abbiamo è la cosa più intelligente da fare. E al contrario, non dimostri debolezza e mancanza di spina dorsale, al contrario, dimostri intelligenza. Perché? Perché tu vuoi portare pace e equilibrio in casa e allora sei pronto a rinunciare alla tua ragione. Perciò sembra persone che non cambiano posizione, pensiero. Loro pensano che possa essere un qualcosa di grandioso. Ah, oh, sono rimasto sulla mia parola, ho avuto ragione io. Ma in realtà può essere molto, molto distruttivo. Avere sempre ragione, voler avere sempre ragione, può essere distruttivo e non è per niente simbolo di determinazione. Non è che se tu vuoi avere sempre ragione, dimostri la tua determinazione, la tua forza, non è vero. Per esempio, un esempio con dei bambini piccoli, per chi è maestro, per chi è genitore di bambini piccoli e così via. Se un bambino cresce e non segue l'esempio educativo che i genitori gli danno, che gli hanno insegnato, forse è segno che bisogna cambiare tattica. Non perché siamo deboli, non perché non siamo i bravi genitori e vogliamo cambiare i valori della vita, assolutamente no. Semplicemente stiamo cercando di salvare il salvabile. Una persona ha 3, 4 figli, 5 figli, quello che sia. 4 figli hanno seguito alla lettera il tuo esempio di educazione. Che sia educazione ebraica, che sia educazione civica, locale, quello che sia, educazione. Un figlio non ne vuole sapere di fare quello che tu gli hai insegnato, non vuole essere osservante, non vuole fare niente. Allora cosa fai? Lo obblighi e gli dici perché sei diverso dai tuoi fratelli? Ovviamente no. Ovviamente non devi fare paragoni perché è una cosa poco intelligente. Ovviamente non devi obbligarlo perché non si può obbligare nessuno. Ma neanche i bambini, nessuno si può obbligare perché sì, lo farà 2 o 3 volte, ma poi dopo non lo farà e scapperà da te e crei dell'amarezza e così via. Più che altro bisogna capire se questo bambino non ha recepito quello che io gli ho insegnato, nonostante che le cose che gli ho insegnato sono giuste perché sono Torah. Forse devo cambiare approccio perché questo bambino ha bisogno di un approccio diverso. Oh. In questo caso, cosa c'è? Devi essere flessibile. Non devi rimanere sulle tue con l'idea, io ti sto insegnando la Torah, la religione ebraica, le mitzvot, com'è possibile che tu non le fai? No, No, il bambino per un motivo o per un altro, in questo momento non è interessato a quello che gli stai insegnando. Se tu ci tieni che gli rimanga qualcosa nel cuore, non devi spingerlo, piuttosto devi cambiare totalmente il modo di approcciare questo bambino, perché lui ha delle esigenze diverse dai suoi fratelli. Non è né migliore né peggiore, è semplicemente diverso. Perciò, nel modo, quando noi approcciamo persone diverse dalla media, quello che sia, non dobbiamo per tutti fare un'erba un fascio. La Torah ti dice: ogni persona è una storia a sé, ogni alunno, ogni figlio, ogni marito, ogni moglie è una storia a sé. Perciò non puoi pretendere di usare lo stesso livello, lo stesso modo, lo stesso approccio per tutti. Non è giusto, è sbagliato. Perciò, se una persona, tornando al punto di rimanere rigidi, se lui vuole rimanere rigido, perché dice no, io non devo cambiare la Torah, è lui che deve cambiare, questo è sbagliato. E se lui continua a fare così, ha semplicemente un grande problema del suo ego. Non è vero che lui vuole salvaguardare la parola della Torah. In realtà lui vuole mantenere il suo ego, non vuole far vedere al figlio che lui si piega, non vuole far vedere agli amici, alla comunità, che io ho lasciato mio figlio in libertà. Bravo, farai la bella figura davanti ai tuoi amici, però perderai un collegamento intimo con tuo figlio. Allora cosa vuoi? Preferisci avere un collegamento eterno con tuo figlio o farti bello davanti alla comunità? E ovviamente noi dobbiamo infischiarci di quello che le persone pensano e dobbiamo capire: questo figlio è diverso, ha delle esigenze diverse e io devo dare tutto me stesso per salvare il nostro rapporto, per salvare il suo futuro, per salvare il suo ebraismo e così via. Perciò a volte, quando c'è bisogno di essere flessibili con un bambino, bisogna esserlo. E quando io parlo di un bambino, parlo in primis di noi stessi. Tutto quello che noi studiamo ogni settimana, ricordiamoci, è sempre una cosa di riflesso. Dobbiamo sempre guardare gli insegnamenti non soltanto per il prossimo, ma anche verso noi stessi. A volte, se io nel modo classico, canonico, non riesco ad avere amore per Hashem, non riesco a fare le mitzvot, devo essere capace di essere flessibile con me stesso. Ovvero, se non riesco a fare tutto Shabbat, per esempio, o tutto il kasher, comincio a fare una parte di Shabbat, una parte del kasher. Se voglio darmi la possibilità di poter col tempo arrivare a fare le cose fatte bene, non devo violentare me stesso, obbligarmi a fare qualcosa che mi è difficile. Devo essere capace di dire: ok, questa mitzvah qui la divido in pezzettini, la faccio un po' alla volta in modo che pian piano mi abituo. Perciò la flessibilità è un qualcosa di divino. Così facendo sei veramente un religioso, sei veramente un osservante, perché non stai facendo le cose con forza. Dio non vuole che noi facciamo le Torah, le Mitzvot con la forza, con l'obbligo. Dio vuole che noi ve'ahavta et Hashem Elokecha, e amerai il tuo Dio. È vero che c'è scritto anche che dovrai avere timore di Dio, che vuol dire reverenza, ma questo è un discorso a parte. Dio vuole che noi amiamo. E per amare Dio ognuno deve sapere i suoi limiti, le sue difficoltà e di venirsi incontro con se stesso e anche con le altre persone. Perciò, quando per esempio andiamo in macchina, per un esempio semplice, cosa succede? Molte volte si può sbagliare strada. Tu non è che devi continuare ad andare dritto per quella strada perché sei per dimostrare che sei infallibile. Anche se sei in macchina con tua moglie, con tua suocera, eccetera, di ho sbagliato, torna indietro perché siamo umani, sbagliare è umani. Perciò dobbiamo, non è che dici vado avanti per non dimostrare che ho ragione. No, bisogna tornare indietro. Come fa il Waze, no? Il navigatore. Quando tu sbagli, il Waze cosa fa? Fa un ricalcolo di dove sei arrivato e da lì dove ti trovi ti dice: ok, adesso questa è la strada nuova. Questo è importantissimo. Perché se tu vuoi andare sempre soltanto in un'unica strada, ripeto, se la strada l'hai sbagliata e continui in quella strada, arriverai tutt'altro della tua meta. Ti allontanerai sempre di più dalla meta. Infatti, il Waze, che appunto è israeliano, ti ricalcola un nuovo itinerario per farti arrivare, nonostante lo sbaglio, la deviazione, per farti arrivare alla strada, alla meta finale. Il Waze non ti sgrida, ti dà la soluzione. Così come Hashem non ti sgrida, ti dà una nuova soluzione. Ti dice: hai sbagliato? Non c'è problema. Prendi quest'altra strada, quell'altra strada e arriverai a destinazione. Perciò nella vita bisogna essere aperti mentalmente a cambiare, a crescere, ad ammettere che abbiamo sbagliato fa parte della tua grandezza, fa parte della volontà di Hashem ammettere che hai sbagliato. Le confessioni, ogni giorno facciamo delle preghiere, confessiamo i nostri peccati a Dio. Perché confessiamo? Perché Dio vuole che noi ammettiamo davanti a Lui i nostri sbagli. E quando tu li ammetti e li dici, li elenchi, tu stesso capisci che hai sbagliato. Questo dimostra intelligenza e non il contrario. Flessibilità vuol dire io sono sicuro di me stesso. E anche se sbaglio e torno indietro e faccio marcia indietro, è la cosa giusta. Non mi interessa che si dica che ho sbagliato anche 1.000 volte la strada. Ed è proprio questo l'idea di essere confidenti e sicuri in se stessi. Quando tu sei sicuro, fate tesoro, quando tu hai confidenza in te stesso e sei sicuro di te, non hai problemi di ammettere che hai sbagliato strada. Sapete chi non vuole ammettere? Chi è insicuro, chi è complessato, chi si sente debole. Allora lui non può far vedere che sbaglia, non può far vedere assolutamente, perché ha una debolezza interiore. Invece chi è sicuro di se stesso non ha problema di ammettere che ha sbagliato. E gli sbagli ci aiutano a crescere. Facciamo tesoro, perché io so che queste cose qua, tutti abbiamo questi difetti qua, tutti vogliamo farci vedere forti, non vogliamo lasciare, no? Perché? Perché siamo insicuri. La famosa storia che diverse volte vi ho raccontato, di un direttore della Microsoft, che lui ha fatto una volta uno sbaglio grandissimo, e questo sbaglio è costata all'azienda svariati milioni di dollari. Il giorno dopo lui si presenta da Bill Gates, non è una barzelletta, è una storia vera, con le sue dimissioni, dicendo: capo, io mi accorgo che ho portato un danno grandissimo di svariati milioni di dollari, e penso che la cosa migliore che io possa fare è dare le mie dimissioni e lasciare il posto. Sapete cosa gli ha risposto il capo? Gli ha risposto: cosa? Io ho appena speso milioni di dollari per insegnarti, per la tua educazione, e tu ora te ne vuoi andare? Cosa che intende? Questo sbaglio è vero, mi è costato milioni di dollari, però tu sicuramente avrai imparato la lezione e tu starai molto attento su questi tipi di sbagli e sono sicuro che non li farai più. E adesso che io ho pagato per te, per insegnarti questa cosa, tu mi vuoi lasciare? No, no, tu rimani qua, questo è intelligenza. Il capo poteva dire: vattene via, non voglio più vederti, un anno di guadagni me l'hai fatti perdere. No, il capo è stato intelligente, perché ha capito che questo sarà per lui un insegnamento e sicuramente lui non cadrà mai più in questo sbaglio. Perciò è un investimento, non è una perdita. Questa è la testa di Bill Gates, la testa di una persona che il suo cervello funziona velocemente e alla grande. Perciò, per capire quando dobbiamo essere flessibili e quando no, dobbiamo porci una domanda, ovvero io tengo alla mia posizione, alla mia immagine o tengo ai veri valori della vita? Perché se io voglio rimanere rigido per il mio ego, per la mia posizione, per la mia immagine, allora sappi che stai facendo uno sbaglio. Ma se rimanere rigido è per i tuoi valori, valori dell'ebraismo, ok, sempre dipende dalla situazione, allora questa è la risposta per capire che strada devi prendere. Perché a volte noi facciamo determinate scelte e posizioni soltanto per il nostro ego, invece altre volte per la cosa in sé. Allora, quando vediamo che veramente siamo sinceri in quella cosa, possiamo essere, mantenere la nostra rigidità sempre vedendo il caso, ogni storia è un caso a sé. Perciò, quando tuo figlio esce un po' dalla strada, tu tieni più alla tua immagine o tieni a lui? Tieni a te stesso o tieni a lui? Se tieni ai tuoi figli, devi considerare il ricalcolo. Quando dico figli vuol dire moglie, lavoro, dipendenti, quello che sia. Altrimenti stai riempendo soltanto il tuo ego. E questo ne va a scapito della famiglia. Vuoi avere un rapporto con tuo figlio? Fai le cose che piacciono a lui, non per forza le cose che piacciono a te. Ricordate, ho messo le foto anni fa. Mio figlio mi ha trascinato 2 o 3 volte allo stadio di San Siro a vedere il Milan che lui ama. Credetemi, a me del calcio proprio non mi interessa, specialmente del Milan. Però io so che lui ci teneva anni fa, ancora ragazzino, lui ci teneva di andare allo stadio con me. Ci sono andato più di una volta. Che mi sono annoiato, che non guardavo neanche la partita perché non mi interessava. Addirittura a un certo punto il Milan ha fatto gol, io non me ne ero neanche accorto. C'erano robe assurde, però ero lì per lui. Io ero lì per mio figlio perché lui sia felice che io sono lì con lui. E io ho detto 2 ore starò al freddo perché faceva un gelo e starò lì a annoiarmi. Però l'ho fatto per essere vicino a mio figlio. Per fargli vedere che gli vengo incontro, perché lui ha piacere di questo. Ricordiamoci, Hashem non ha un'immagine fissa. La Torah dice che Hashem non ha un'immagine. Cosa vuol dire Hashem non ha un'immagine? Non ha un'immagine fissa, non ha un'unica immagine. Hashem la cambia. Infatti, le 7 midot, i 7 attributi di Hashem, no? La bontà, il rigore, la compassione, cosa sono? Sono immagini di Dio, comportamenti di Dio. Dio non ha un'immagine, ne ha diverse immagini. E visto che noi siamo creati a immagine divina, cosa si intende? Che così come Dio ha diverse facce, diversi comportamenti a seconda del caso, anche noi dobbiamo essere capaci di avere diversi comportamenti a seconda del caso. Questo vuol dire essere flessibili e non rimanere rigidi. Dobbiamo essere capaci di crearci un'immagine per ogni situazione. A volte devi essere duro, a volte devi essere flessibile. A volte devi andare con tutta la tua forza per dimostrare la tua ragione, a volte devi saper rinunciare e dire: ok, ho sbagliato, anche quando in realtà non è vero. Dipende dalla situazione. Così come abbiamo vestiti per l'inverno e poi abbiamo anche vestiti per l'estate, ok? Abbiamo vestiti da lavoro e vestiti da cerimonia, per ogni situazione abbiamo un vestito. Non significa non ho una direzione, non significa essere una bandiera che va col vento, no? Questa è una bandiera, vado e il vento tira. No, non vuol dire niente. Non vuol dire che manchi di identità e manchi di direzione. No, semplicemente stai usando il tuo cervello, stai usando il tuo buon senso. Anzi, se sei veramente forte e sei sicuro di te stesso, saprai cambiare presa di posizione senza perderti, perché hai le radici forti e non stai ad ascoltare quello che dicono le persone. Come dicevo prima, la forza di una persona si può misurare in come lui è capace di cambiare una situazione, di cambiare una decisione da un momento all'altro. Fino a un momento fa voleva fare una certa cosa, poi capisce che questa cosa può essere distruttiva, cambia direzione, cambia idea. Ma non perché cambia idea, ma cambia semplicemente tattica. Nella vita bisogna essere capaci di cambiare tattica, ma velocemente. Da un momento all'altro devi cambiare tattica, senza appunto preoccuparci di cosa diranno le persone. C'era una volta in una famiglia un figlio di una famiglia di ortodossi, di gente osservante, che questo figlio non era molto osservante, era un po' uscito dalla. Non era esattamente osservante come la sua famiglia. Lui si è trovato una ragazza ebrea, che anche lei non era osservante, erano stesso livello. Si amavano una follia e si sono sposati. Cosa succede? I genitori del ragazzo, che erano due molto osservanti e religiosi, quando lo accompagnavano sotto al baldacchino, che i genitori accompagnano lo sposo e i genitori della sposa e così via, loro erano felici, erano al settimo cielo. Eppure il figlio non stava conducendo una vita come la loro. Non ha sposato una ragazza che loro speravano sposasse, però il fatto che il figlio era felice li rendeva felici. Erano felici per lui. Se lui è felice, siamo felici anche noi. È molto difficile, non è facile. Ovviamente non si parla di un matrimonio misto che è proprio vietato dalla Torah. Ma quando un ragazzo rimane nell'ambito ebraico, grazie a Dio, Baruch Hashem, i figli erano felici, i genitori erano felici per lui. Non siamo tutti uguali. A volte i figli perdono la strada e non sempre ne abbiamo il controllo. Questo vuol dire servire Hashem e non servire noi stessi. Se la persona è felice per suo figlio che ha sposato una ragazza e loro non condurranno una vita totalmente ebraica, ma sono felice per loro. Questo vuol dire io sto servendo Dio e non sto servendo me stesso, il mio ego. Sapete cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che nella vita bisogna essere capaci di capire una situazione e dire io per l'amor di Dio, perché amo Dio, riesco a amare mio figlio, riesco a essere felice per lui, perché Dio me l'ha insegnato. Perché Dio mi ha insegnato che così come devo essere strafelice quando mio figlio fa le mitzvot e segue i miei insegnamenti, deve essere anche strafelice quando lui non lo fa. Sempre che lui rimanga nell'ambito ebraico, nell'ambito familiare. Noi non litighiamo. Dio mi insegna di volerli bene lo stesso. Anzi, di volerli ancora più bene, perché lui ha bisogno di più amore. Perché lui si sente in mancanza per la sua vita diversa. Proprio quei figli bisogna dargli un segnale di maggiore amore. C'è la famosa storia, e con questo concludiamo forse, di questo tizio, famosa storia, che lui amava tanto la mitzvah del cedro, quando arriva su Sukkot, delle quattro specie, e lui parlava di una storia del passato, e lui ogni anno metteva da parte i soldi per comprare il cedro più bello, perché i cedri sono quelli più puliti, meno puliti. E ovviamente hanno un costo diverso. E lui tutti gli anni metteva da parte i soldi. Un anno non aveva soldi, un anno il lavoro è andato male, non aveva soldi, però stava arrivando la festa di Sukkot, voleva comprare il cedro migliore. E cosa fa? Vende i suoi tefilin, che si legano al braccio ogni mattina per la preghiera, vende i tefilin per comprarsi un cedro bellissimo. Dice tanto per 8 giorni durante Sukkot noi non mettiamo tefillin, facciamo la preghiera soltanto con il cedro. Poi quando finirà Sukkot mi preoccuperò di come avere tefillin. Adesso il momento è benissimo. Va tutto felice, contento, compra il cedro e lo mette in casa. Nel frattempo lui va a fare il bagno rituale, va nel mikveh per prepararsi alla festa, torna e dice alla moglie: non sai, ho comprato un cedro meraviglioso, più bello di tutti gli anni, eccetera, eccetera. Va per prenderlo, per farlo vedere alla moglie e vede che il cedro non c'è. E gira, non c'è. Dice alla moglie: hai visto forse il cedro che ho appoggiato qui? E in quel momento la moglie gli crolla il mondo in testa e dice: no, non dirmi. Io ho preso quel cedro, pensavo che fosse un limone e l'ho spremuto nell'insalata per stasera e lei era tutta poverina, si sentiva così e si sentiva male, in colpa per quello che aveva fatto per sbaglio. E invece lui l'abbraccia e dice: amore, ti amo, non ti preoccupare, è stato uno sbaglio. E lei dice: ma come? Questa è la tua mitzvah. Hai dato via i tuoi tefillin per questa mitzvah. E io come una stupida ho sbagliato, lei dice a se stessa. E lei dice: appunto, ho dato via i miei tefillin. Non ho i miei tefillin. Non ho più un cedro. E vuoi anche che io perda anche l'amore per te? Vuoi anche che io perda l'atmosfera familiare alla festa di Sukkot? Voglio gioire. Hai fatto uno sbaglio. Vedete, questa è intelligenza. Questo vuol dire essere flessibile. Non è facile. Quando succede uno sbaglio del genere è veramente difficile mantenere i nervi. Ma questo è quello che la Torah ci insegna. Perciò lui dice: non basta quello che ho perso, devo perdere anche te. Perciò la Torah ci insegna a non affondare soltanto perché hai dei principi. I principi stanno per tenerti a galla, non per affondare. I veri principi sono ispirare la famiglia, tenerli uniti tramite il tuo amore e la tua comprensione e sapere fare il ricalcolo della strada. Attenzione, la prima storia che abbiamo letto, la storia di Rabbi Akiva, che dice che impariamo a abbassare la testa, eccetera, eccetera. Però non ricordiamoci un dettaglio molto importante, che lui ha detto: mi sono aggrappato alla nave e poi abbassavo la testa. Cosa vuol dire? Nella nostra vita, aggrapparsi alla nave, qualcosa di solido, qualcosa di forte, vuol dire aggrapparsi a Dio. Quando tu ti aggrappi a Dio, anche se abbassi a volte la testa, non ti farai portare dalla corrente, perché sei aggrappato a Dio. Se ti aggrappi a Dio, puoi ogni tanto abbassare la testa. Rabbi Akiva ti insegna, non dobbiamo combattere contro i mulini a vento solo perché non vuoi cambiare e non vuoi ammettere che hai sbagliato. Anzi, usale come opportunità di crescita. Rabbi Akiva non pensava al suo ego, ma pensava a vivere. Una volta, si racconta addirittura in antichità, un grande rab di una città ha ordinato a tutti i membri della città, domani è Kippur, nessuno dovrà digiunare. Vi do il permesso di mangiare. Perché? Perché c'era povertà, un momento di carestia, c'erano malattie, momenti di povertà. Perciò lui ha detto: nessuno ha il diritto domani di digiunare perché potrebbe essere pericoloso per la vostra vita. Soltanto un grande rabbino può prendersi veramente questa responsabilità. Gli hanno chiesto: perché prendi così alla leggera le regole del Kippur? Kippur è importantissimo. E lui disse: no, io non prendo alla leggera le regole del Kippur. Ma io sono molto attento alle regole di salvare la vita alle persone. È un momento di malattia, di poco cibo, e se una persona farà digiuno potrà rischiare di morire, perché il corpo è debole. E cosa abbiamo guadagnato? Che uno deve morire per fare la mitzvah? La Torah non lo permette. Ovviamente dobbiamo fare attenzione di non prendere questa lezione per le nostre comodità e dire: ah, possiamo anche essere. No, bisogna chiedere sempre a un Rav, a un rabbino, come comportarsi, se posso mangiare, se posso bere, se posso fare questo e quest'altro. Ma qua parliamo dell'idea. L'idea è che se sei troppo duro con te stesso anche, sbagli. Tanta gente purtroppo è troppo dura con se stessa e poi si spezza da sola a se stesso. Perché lui vuole il massimo da se stesso. Ma al massimo di se stessi non si arriva con la rigidità, si arriva con l'amor proprio. Perciò non ci deve essere ego, no insicurezza, non bisogna ascoltare i commenti degli altri. Dice Mosè al Faraone: io, quando dice che lui va a pregare, io pregherò per voi, ma so che voi non credete in Hashem. E poi dice: però stai attento. Mosè gliel'aveva detto al faraone: stai attento, perché se sei troppo rigido nelle tue idee, distruggerai la tua nazione, come è veramente alla fine successo. Che il faraone, con la sua testardaggine, alla fine ha distrutto l'Egitto. Cari amici, questo vuol dire che la Torah è molto più grande di quello che noi pensiamo. Che la Torah stessa ti dice: anche se è una cosa che io ti ho comandato di fare, la Torah dice, per esempio, quando una persona deve andare in ospedale, se è qualcosa di vita o morte, devi andare in macchina di Shabbat, Kippur. Una donna deve partorire, non ci pensi un attimo, prendi la macchina anche a Kippur e la guidi all'ospedale. La stessa Torah che ti dice di non andare in macchina di Shabbat, la stessa Torah ti dice: ma se si tratta di vita o morte, devi prendere la macchina e andare all'ospedale. Perché la Torah non ha mancanza di autostima e sicurezza interiore. La Torah sa quando deve essere rigida, la Torah sa quando deve essere anche flessibile per farti rimanere in vita. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione e che il buon Hashem possa darci l'intelligenza di capire quando essere duri e forti e quando invece essere molli e teneri con noi stessi e con il prossimo. Auguro a tutti un Shabbat Shalom meraviglioso e abbiamo la sigla di Rak Tov. Shabbat Shalom a tutti.